Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa a un'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Abbiamo detto che il libro di Giobbe nasce da questa domanda: l'uomo può amare Dio gratis, cioè senza riceverne nulla in cambio? Il punto è proprio questo: la nostra concezione della fede, della preghiera, delle opere buone. In fondo possiamo pensare di propiziarci Dio con le nostre opere buone. In realtà Dio ci mette alla prova. Può accadere che, nonostante le nostre opere buone, nonostante le nostre preghiere, subiamo dei tracolli, dei disastri economici, personali. E allora che dire? Quello che la domanda grande a cui il libro di Giobbe vuole rispondere è proprio questa: la concezione, diremo così, retributiva della giustizia di Dio, che d'altra parte, essendo ancorata al senso di giustizia che noi abbiamo, se hai fatto qualcosa meriti il corrispondente, è piuttosto difficile da venire meno in noi. Così il salmista dice: sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Ecco la concezione retributiva. Eppure non è così, perché noi abbiamo visto il giusto abbandonato, e come no? E anche i suoi figli. Faccio un esempio molto banale. Ricorderete tutti Rosario Liviatino. Bene, questo magistrato ha pagato con la vita la sua fedeltà, allo Stato innanzitutto, il suo coraggio, la sua onestà, il suo non scendere a compromessi. Eppure è finito male. Io mi ricordo, un anno o due fa, non mi ricordo più esattamente quando, hanno portato le sue reliquie, la sua camicia bagnata di sangue, che portava il giorno che è stato ucciso, l'hanno portato qui alla parrocchia di Santo Tommaso Moro. E dopo c'è stata una specie di piccola conferenza fatta dal promotore della causa di beatificazione, il quale ha detto una cosa molto coraggiosa anche da dirsi: sì, adesso noi siamo qui e lo ricordiamo, però guardate che il giorno dopo la sua morte ai suoi colleghi per primi non gliene è fregato niente di niente, e a dirla tutta neanche alla diocesi. Adesso noi lo ricordiamo come santo. Allora, questa è la giustizia, la crisi della concetto di giustizia retributiva. Hai fatto tanto del bene e come sei finito? In realtà, nella pagina che abbiamo ascoltato del libro di Giobbe, lui se la prende con i suoi amici, non abbiamo ascoltato quello che gli amici avevano detto, questi tre più un altro che si aggiunge, amici, cosa avevano provato a fare? Avevano provato a consolarlo, solo che lo avevano provato a consolare raccontandogli, facendogli una predica, raccontandogli il catechismo, raccontandogli cioè quelle verità che però sono solo di intelletto e non vissute. E così i suoi amici gli dicono: guarda, tu sei un ostinato perché tu continui a prendertela con Dio, ma Dio non è ingiusto, se ti ha trattato così un motivo ci sarà, quindi tu non lo sai ma sei peccatore lo stesso e perciò ti ha trattato così. Questi amici non lo hanno consolato perché gli hanno detto frasi fatte. Forse anche noi qualche volta abbiamo cercato, dice anche il Salmo, ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Anche noi qualche volta possiamo aver cercato dei consolatori e non li abbiamo trovati. Perché? Perché ci dicevano slogan, bassa teologia, intendo per bassa teologia quella teologia così tralatizia, le frasi fatte che si dicono, anche ne so, ma tu prega, vedrai che il Signore ti aiuta. L'ho capito io, ma non aiuta mica tanto una frase simile. E perciò non è stato consolato. Il Vangelo, al contrario, può sembrare molto distante dalla pagina di Giobbe, ma che cosa dice? Qual è la cosa che devono dire gli annunciatori del Vangelo? Che il regno di Dio è vicino, non lontano. Cioè che nella vita di ognuno di noi, anche nei suoi aspetti più tragici, anche nei suoi aspetti più drammatici, anche nelle prove e perfino nel peccato, la vicinanza di Dio c'è sempre. E noi possiamo cercarla e trovarla, e la troviamo nella croce di Cristo. E ed ecco, in questo modo, la fede smette di essere un insieme di verità credute con la testa e incomincia invece a informare tutta la nostra vita, tutte le esperienze, perché nella vita c'è anche il fallimento, c'è anche essere abbandonati, c'è essere anche l'essere messi alla prova. Il regno di Dio è vicino anche lì, vuoi dire soprattutto lì. Vi invito questa sera, è giovedì sera, possiamo fare l'ora santa. Qui il Signore ci dice espressamente con le parole del Salmo: ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Vegliamo e preghiamo con Gesù per attingere dalla sua passione la forza di consolare le persone che si trovano in qualsiasi genere di passione, con la consolazione con la quale noi stessi siamo consolati da Dio. Possiamo prenderci un tempo. Stiamo con Gesù. È da Lui che impariamo che cos'è il regno di Dio e perché il regno di Dio è vicino. Perché le nostre solitudini, il nostro abbandono, le nostre prove, Lui le ha provate per primo, le ha accolte dentro di sé. E allora semplicemente possiamo proseguire la nostra messa chiedendo a Dio Onnipotente, nelle nostre prove, di essere sostenuti dalla sua passione. C'è una bella preghiera che usava Sant'Ignazio che dice così: passione di Cristo, confortami. È bellissima. Metteteci il verbo che volete: rafforzami, sollevami, perdonami. Nella passione del Signore troviamo tutto. Ma nella passione del Signore troviamo anche la forza di essere come quei veri amici. E non amici che si limitano a dire delle belle parole, a dire il catechismo o la lezione che abbiamo imparato in parrocchia. Perché consolare non viene da noi. Se noi riusciamo a consolare qualcuno, è perché è lo Spirito che consola attraverso di noi. E perciò coloro che consolano devono essere uomini e donne di profonda preghiera. Se noi vegliamo e preghiamo con Gesù, illuminiamo la nostra solitudine con la sua solitudine. Illumineremo anche le passioni di ogni uomo, la solitudine di ogni uomo. E in noi potranno trovare degli amici che sono segno di colui che solo è il vero nostro grande amico, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.